Dio benedica tutti voi e i vostri familiari, carissimi fratelli e sorelle. Condivido con voi questo insegnamento in questo tempo gioioso di Pasqua, la resurrezione del Signore, e mi piace farlo con il brano dei discepoli di Emmaus. Quante volte l'abbiamo ascoltato, quante volte abbiamo meditato, eppure è un brano che ci dice sempre cose nuove, perché ci parla di persone in cammino, come noi siamo in cammino, di persone accompagnate nel cammino dal Signore Gesù, come noi siamo accompagnate nel nostro cammino dal Signore Gesù, di persone che riconoscono Gesù nello spezzare il pane e quindi nell'Eucaristia, come noi lo riconosciamo nello spezzare il pane, nel pane spezzato, nell'Eucaristia che adoriamo, e di persone che si riuniscono, che si cercano, che condividono la gioia di aver incontrato il Signore e che fanno di questa gioia il cuore dell'annuncio, una gioia che non può essere tenuta, trattenuta soltanto tra persone che l'hanno sperimentata, ma una gioia che vuole essere condivisa anche con tutti coloro che ancora non l'hanno sperimentata. Quindi questa missione evangelizzatrice che gli apostoli e i discepoli hanno sentito e anche noi sentiamo a 2000 anni di distanza. Vi leggo il brano che si trova nel capitolo 24 di San Luca, capitolo 24 di Luca, versetti dal 13 al 35. Ed ecco, in quello stesso giorno, due di loro erano in cammino per un villaggio di nome Emmaus, distante circa 11 chilometri da Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto. Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro, ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Ed egli disse loro: "Che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino?" Si fermarono con il volto triste. Uno di loro, di nome Cleopa, gli rispose: "Solo tu sei forestiero a Gerusalemme. Non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni?" Domandò loro: "Che cosa?" Gli risposero: "Ciò che riguarda Gesù, il Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole, davanti a Dio e a tutto il popolo. Come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele. Con tutto ciò sono passati 3 giorni da quando queste cose sono accadute. Ma alcune donne delle nostre ci hanno sconvolti. Si sono recate al mattino alla tomba e, non avendo trovato il corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche loro una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto. Disse loro: "Stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti. Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria?" E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: "Resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto." Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, ma egli sparì dalla loro vista. Ed essi dissero l'un l'altro: "Non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le scritture?" Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli 11 e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: "Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone." Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come lo avevano riconosciuto nello spezzare il pane. cari fratelli e sorelle, conversavano e discutevano insieme questi due amici, discepoli, che stavano tornando delusi, possiamo dire, al loro paesino di Emmaus. Sono così intenti a conversare e discutere fra di loro che, dice San Luca, i loro occhi erano impediti a riconoscere Gesù. Che cosa significa questo essere impediti a riconoscere Gesù? Teniamo conto che il fatto che Gesù non venga subito riconosciuto nelle apparizioni è una caratteristica che si ripete. E questo ci dice che il corpo di Gesù è un corpo glorificato. Non potevano riconoscerlo perché era stato deposto nel sepolcro dopo la crocifissione, dopo le torture che avevano completamente devastato il corpo del Signore, e vedono invece un uomo che cammina con loro. Ma non è solo questa differenza tra il corpo glorificato e il corpo ucciso, diciamo così, del Signore, ma è anche un essere presi dalle discussioni. Conversavano e discutevano tra di loro. Conversare e discutere, pensare a tante cose, a volte ci sono tante parole che ci impediscono di riconoscere la presenza del Signore nella nostra vita. Siamo occupati in tante cose e che non riusciamo ad incontrare il Signore nel cammino ordinario della nostra vita. Eppure il Signore è paziente, ci fa delle domande, ci stuzzica, per così dire, proprio perché noi possiamo in qualche modo avere la possibilità di dire anche quello che noi abbiamo sentito. Infatti Gesù si chiede: ma che cosa è successo a Gerusalemme? Quali sono i fatti che sono accaduti? Che sono questi discorsi che state facendo lungo la via tra di voi? E loro rispondono, raccontano anche con i particolari al Signore Gesù che cosa era accaduto in quella giornata, che ormai andava verso il tramonto e quindi verso una dimensione di tristezza, perché in qualche modo il tramonto, la fine della giornata, il diminuire della luce crea un qualche senso di tristezza. E allora raccontano queste cose e il Signore li fa parlare. Gesù è colui che ci ascolta, Gesù è colui che perde tempo con noi, Gesù è colui che non considera perduto il tempo speso con noi, è colui che ci ascolta sempre con grande attenzione, è colui che ci richiama e dice loro: stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti, perché quello che dicono i profeti non sono delle fantasie, sono appunto delle profezie, cioè delle cose destinate ad avverarsi. Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria. E quante volte durante quest'anno, cari fratelli e sorelle, ci siamo soffermati sulle sofferenze delle persone che sono morte per la pandemia, ci siamo soffermati sulle sofferenze di coloro che sono stati privati di una persona cara, che non hanno potuto assisterla, accudirla negli ultimi momenti di vita. E sono tutte cose che veramente ci addolorano. Eppure vorrei, questo ve lo dico con grande franchezza, che noi non ci fermassimo a questo. La differenza tra il credente e la persona non credente dovrebbe essere proprio questa: il credente guarda anche la morte come l'occasione di incontrarsi con il Signore, ed è una prospettiva che non dobbiamo mai, mai perdere di vista. È vero che c'è un vuoto, è vero che c'è un dolore, è vero che dobbiamo fare tutto il possibile per debellare questo virus, dobbiamo usare tutti gli accorgimenti necessari di prudenza, di rispetto delle regole, è vero, perché la nostra vita terrena sia una vita custodita, perché anche questo è un dono prezioso del Signore, ma noi siamo credenti, noi dobbiamo credere che la fine della vita non è la fine di tutto. Noi dobbiamo crederlo questo, non possiamo dire soltanto che crediamo che Gesù è risorto, che aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà, e poi cadere nella disperazione dinanzi alla morte. Il cristiano è una persona che spesso è una persona addolorata, ma non triste. C'è differenza tra essere tristi ed essere addolorati. Essere addolorati significa sentire nella pienezza quello che è il dolore proprio e degli altri, ma essere tristi in qualche modo significa non avere, diciamo così, quella prospettiva di luce che il Signore ci dà. E allora vorrei dire questo: il Signore è apparso a quelle persone proprio per infondere loro coraggio. Non bisognava che il Cristo patisse queste cose per entrare nella sua gloria, e le accompagna ancora e prova in qualche modo a far capire loro che cosa significherebbe andare avanti senza di lui. Stanno andando via, sembra che lui vada via, scusate, sembra che lui vada via, e invece non sta andando via, il Signore ci accompagna sempre. E proprio perché loro possano capire cosa sarà la loro vita senza di lui, il tramonto non è per lui, il tramonto è per noi quando restiamo senza di lui, e quindi lo invitano a restare con loro. Lo invitano perché temono che lui prosegua da solo, o lo invitano perché sentono il bisogno che lui rimanga con loro? Ecco, cari fratelli e sorelle, noi abbiamo bisogno che il Signore rimanga con noi. Noi abbiamo bisogno che lui si fermi ancora ad ascoltarci e a parlarci, che lui spezzi il pane con noi. E allora si siedono e Gesù spezza il pane, e avviene questa cosa strana: si aprono loro gli occhi e lo riconobbero, però egli sparisce dalla loro vista. È come se il Signore Gesù avesse detto: è lì che dovete trovarmi, è lì che dovete cercarmi. È lì che io sono, nel pane spezzato. Lì ci sono io. Sarà il pane spezzato che vi accompagnerà per tutta la storia. E noi crediamo che il Signore è con noi. E questo è il motivo per cui ci fermiamo in adorazione. E questo è il motivo per cui non ci possono essere ostacoli per l'incontro nostro con il Signore nell'Eucaristia. Vogliamo chiedere al Signore che possiamo dirlo anche noi: rimani con noi, Signore, perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto. Rimani con noi, Signore, perché non sei tu che rimani al buio senza di noi, non sei tu che rimani solo senza di noi. Tu sei sempre con il Padre e con lo Spirito Santo. Siamo noi che ci sentiamo soli senza di te. Ecco, chiediamolo al Signore nella gioia della Pasqua, che Lui sia sempre con noi. Chiediamo al Signore che anche coloro che lo hanno smarrito, anche coloro che si sono smarriti da Lui per qualche tempo, possano sentire forte nel loro cuore bisogno di dire: rimani con noi. D'altra parte, anche noi siamo chiamati ad annunciare questo. La Chiesa deve coraggiosamente annunciare la presenza, la signoria del Signore sulle persone. E allora riconoscono il Signore nello spezzare del pane e c'è in loro un'energia nuova. Fecero il ritorno senza indugio a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli undici e gli altri che erano con loro. C'è una comunicazione e una comunione dell'incontro con il Signore. Quanto è bello quando ci scambiamo le testimonianze e diciamo come abbiamo incontrato il Signore. Quanto è bello quando preghiamo gli uni per gli altri nella preghiera di intercessione e ci facciamo carico dei problemi degli altri, li facciamo nostri. Quanto è bello quando lodiamo il Signore e diciamo che lo abbiamo riconosciuto nello spezzare il pane. Ecco, questa pagina del Vangelo, cari fratelli e sorelle, diventa una pagina non del passato, ma del presente, la pagina nella quale contempliamo Gesù che cammina con noi, Gesù che ci ascolta, Gesù che si fa riconoscere, Gesù che ci dona la gioia e che ci dice: il tramonto non è la fine del tempo, il tramonto è una pausa, perché domani ci sarà ancora la luce. Chiediamo al Signore che questa luce splenda sempre in noi e splenda anche in tutti coloro che per qualche istante hanno chiuso gli occhi sul suo splendore. Dio vi benedica.